Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. In studio anche questa mattina per iniziare insieme a voi un nuovo giorno. Nella puntata odierna ci occuperemo della comunità pastorale Madonna delle Lacrime di Treviglio. Subito dopo avremo gli attesissimi consigli di Matilde e in chiusura il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
Come un valzer la vita danzar la dovrai, come scritto la sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu valerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, è un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
E come anticipato ci colleghiamo subito con Treviglio, in provincia di Bergamo, dove troviamo Don Norberto Donghi, della comunità pastorale Madonna delle Lacrime. Buongiorno Don Norberto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ci dice lei innanzitutto l'incarico che ha?
Sono parroco di una comunità pastorale che è fatta da 6 parrocchie, 5 nella città di Treviglio e una nel comune di Castello Rozzone. Un'esperienza nuova di questi anni per una miglior distribuzione del clero. Facciamo parte della diocesi di Milano e apparteniamo però alla provincia di Bergamo.
Ecco, il cammino è sempre stato quello, nonostante le diverse realtà delle comunità parrocchiali, della pastorale d'insieme, nella ricerca di un progetto comune, soprattutto in alcuni ambiti, quali?
Soprattutto la pastorale giovanile, dove abbiamo un sacerdote più giovane che assiste gli oratori, le esperienze dei movimenti, la pastorale scolastica. E poi l'altro grande ambito è quello della carità. La Caritas è una sola per tutte le nostre parrocchie e questo ci aiuta a gestire meglio anche i collegamenti e i contatti con il mondo civile, particolarmente i nostri due comuni.
Ecco, Don Norberto, però va detto che ogni parrocchia ha comunque una storia, un volto con proprie caratteristiche che sono sicuro cercate di tenere presente e di far diventare una ricchezza condivisa, comune.
Indubbiamente, è un cammino di unità ma non di uniformità e quando si incontra la Chiesa c'è un raccoglimento nell'unità ma non nell'uniformità, perché poi ogni realtà va rispettata per la sua storia e per la sua identità particolare, indubbiamente.
Ecco, la vostra comunità pastorale è chiamata dallo Spirito ad essere un luogo di comunione, l'abbiamo sentito anche da quanto ci ha detto finora, sull'esempio degli apostoli unanimi nella preghiera con Maria.
Esattamente, noi abbiamo la gioia di avere nella città di Treviglio un grande santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime che ricorda proprio un miracolo avvenuto nel 1522 quando Maria pianse per far terminare una guerra nel nostro territorio. E la presenza di questo santuario è particolarmente significativa, siccome, come diceva lei, Maria in comunione con gli apostoli nella preghiera allo Spirito Santo per creare un cammino di comunione.
Sono tante le cose che avete fatto e che lei ci ha citato, ma ci sono dei progetti ancora in cantiere?
Sì, sono ormai 12 anni che questa comunità pastorale esiste e certamente il lavoro delle commissioni nell'ambito liturgico, giovanile, caritativo, nell'ambito della catechesi degli adulti e dell'evangelizzazione, ogni anno cerca di trovare ambiti di lavoro comune, perché alcune cose vengono fatte insieme, decise insieme, o anche di un miglior servizio dove ci sono più volontari in una parrocchia che si pongono a servizio di altre parrocchie che invece magari in alcuni ambiti sono meno efficienti. E quindi di anno in anno, ecco, aggiorniamo questo progetto in base anche al piano pastorale che l'Arcivescovo di Milano detta ogni anno.
Da quante anime è composta questa comunità che, ripetiamo, è composta da diverse parrocchie?
Sì, sono 6 parrocchie e 33.000 abitanti, 30.000 la città di Treviglio e 3.000 il comune di Castelrozzone. E a servizio siamo in 9 sacerdoti e 4 diaconi permanenti. Evidentemente l'età media del clero è abbastanza alta, ma tutti in forza e tutti desiderosi di impiantare in quel luogo, in Treviglio e in Castelrozzone, l'esperienza di Chiesa del Regno di Dio.
Come lei e le varie comunità cercate di raggiungere i non praticanti, i non credenti?
Un'esperienza molto interessante è la benedizione delle case, la benedizione delle famiglie, e che noi facciamo sia in preparazione al Natale sia dopo Pasqua. E noi sacerdoti e diaconi giriamo in tutte le famiglie e la maggior parte delle famiglie ci accoglie intorno alla sera, come si fa credo in tutte le parrocchie, ecco, però è certamente un'esperienza molto bella. Il nostro territorio è un territorio segnato anche da una certa tradizione, da una certa esperienza di fede, per cui la maggior parte delle famiglie ci accolgono molto volentieri e quello è un momento di conoscenza reciproca. Certo, poi ci sono anche i vari cammini con i cosiddetti ricomincianti. È sempre bello vedere come alcuni giovani, magari anche di nazionalità diverse, ma anche italiani, chiedono di poter ricominciare con i sacramenti o addirittura iniziare con i sacramenti, e quindi la preparazione al battesimo piuttosto che alla cresima o al matrimonio. È sempre un'esperienza molto interessante incontrare persone che con freschezza, con uno spirito di novità, si accostano in qualche modo al Vangelo e alla Chiesa.
Insieme a te godiamo, ti ha preso lo star system e che ti ha regalato, ti ha ingabbiato, stracciato, deluso amico, non ci speri più, sei tu o non sei tu, Hollywood, Hollywood. Sei brava, campione di Hollywood. Tu puoi cantare come vuoi, ma poi tu devi stare attento che un bel momento arriva, il giorno che tirar le somme sarà un gran tormento. Ma io lo so, è vero, sul serio, lo so che sei italiano ed anche sincero, ma tu non puoi cantare, giocare col cuore, sperare che sia tutto vero amore. Tu ti puoi fare male.
Don Norberto, prima di salutarla, una curiosità, una domanda personale. Cosa significa oggi essere parroco?
È una domanda complessa, anche perché essere parroco di una parrocchia è una cosa, essere parroco di sei parrocchie è un'altra cosa. Evidentemente non si può essere parroci di sei parrocchie come lo si è di una sola, anche semplicemente per il dono dell'ubiquità, ecco, che non si ha in sei luoghi diversi. Ma certamente essere parroco forse si fa prima dire che cosa non è. Ecco, io ho l'impressione che non bisogna essere, come più volte ci richiama anche il Papa, manager, che in qualche modo da un centro immaginario reale distribuiscono incarichi e organizzano la parrocchia. L'esperienza dell'essere parroco è un'esperienza di paternità, come ci insegna più volte Papa Francesco, e quindi noi preti, e particolarmente io che ho ricevuto questo mandato dal Vescovo, cerchiamo di esercitarla così.
Sono presenti dei migranti lì sul vostro territorio?
Sì.
Che cosa
sì,
fate per loro?
Abbiamo il 10-12% di migranti nel nostro territorio, particolarmente egiziani e albanesi. Con la comunità albanese c'è una buona collaborazione, anche perché molti di loro sono cristiani, ortodossi o cattolici, e quindi già fanno parte della nostra comunità. Con la comunità egiziana un po' meno, stiamo incominciando i primi contatti nella partecipazione delle feste dell'uno e dell'altra religione. Molto interessante è l'esperienza alla quale ci richiama il nostro Vescovo proprio in questi mesi, con l'inizio del sinodo minore della Chiesa dalle genti, per l'aggiornamento del sinodo scorso fatto all'epoca del Cardinale Martini, dove questo problema evidentemente non esisteva. Il Vescovo affronta questo tema dei migranti non semplicemente dal punto di vista di un'assistenza, di una solidarietà, dell'apertura delle case, del cuore, qualche volta anche del portafoglio, ma ci fa fare un passo in più dicendoci: siamo già una chiesa che ha al suo interno migranti cristiani e cattolici che vengono da altre esperienze, e tutto questo ci interpella. Sarà un cammino avvincente per la nostra diocesi e anche per la nostra realtà, indubbiamente.
Ancora una curiosità, io sono l'uomo delle curiosità. Il Papa nella sua catechesi ha parlato del Vangelo e dell'omelia, ha detto che devono essere queste ultime le omelie brevi. Come sono le sue omelie, Don Norberto?
Ma i miei parrocchiani mi hanno incoraggiato qui vicino, mi dicevano: no, le sue vanno abbastanza bene. Poi magari mi hanno citato qualche prete che è un po' più da correggere, ma speriamo, sì, io sono convinto che evidentemente il tempo è quello, 10 minuti, come giustamente suggeriva Francesco, sono il tempo massimo disponibile, anche quando noi preti andiamo ad ascoltare altri preti, e lì dovremmo imparare la lezione.
Possiamo anche sconfinare 11-12 minuti.
Indubbiamente. L'importante è avere cose interessanti da comunicare, come ci ricordava il Papa, tenere aperto quel dialogo tra il Signore e il suo popolo, tra la parola di Dio annunciata e il suo popolo. Questo credo che sia la cosa più importante. Poi il tempo indubbiamente è importante, ma comunque è relativo.
Don Norberto, io la ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie a voi.
Grazie, un saluto particolare ai suoi parrocchiani.
Volentieri, grazie, ricambiano.
Grazie, buona giornata, grazie.
Altrettanto.
La luce tua si accenderà e vedrai che il buio in quel momento svanirà.
E come ogni mattina ci ha raggiunto in studio la nostra cara amica Matilde. Buongiorno Matilde.
Buongiorno Orazio, è tempo di selfie, centinaia di foto scattate con il cellulare da soli o con gli amici nei posti più insoliti. Quindi mi sembra giusto oggi parlare di galateo del selfie e soprattutto del selfie stick.
Matilde, che cos'è esattamente il self-stick?
Hai presente quel bastone allungabile su cui posizionare il tuo smartphone per realizzare selfie ancora più perfetti e con la giusta angolatura di stanza? Questa è la normale evoluzione del vecchio autoscatto, che ci obbligava a corse e improbabili pose una volta partito il rapidissimo conto alla rovescia.
Me le ricordo quelle pose sincopate e frizzate.
Sì, oggi ci sono invece questi simpatici bastoncini telescopici, alcuni dotati di comodi telecomandi, che sono la veste moderna dell'autoritratto.
Hanno un forte potere sociale con un tantino di narcisismo inside per molti.
Sì, in realtà però è la fotografia del presente. Pensa, Orazio, che il Time l'ha menzionato come tra le migliori 25 invenzioni degli ultimi tempi. Ok, quindi a questa rivoluzione copernicana dell'autoritratto, ma fissiamo delle regole.
Ci sono delle regole per usarli?
Sì, Orazio, pensa che alcuni grandi musei, sto parlando del Palazzo di Versailles, il nostro Colosseo, da pochissimo anche la Cappella Sistina, il National Gallery di Londra, l'Art Institute di Chicago, hanno vietato l'uso del selfie stick. Questo singolare bastone portatelefono potrebbe danneggiare opere esposte e pareti.
Matilde, nei concerti si può usare?
Io direi di no, di non portarlo in aree affollate o in situazioni dove qualcuno può anche aver alzato il gomito. Può essere rischioso, non credi, armeggiare con il selfie stick?
Negli alberghi l'uso del self-stick è regolamentato?
Sì, Orazio, pensa che un albergo di lusso a Forte dei Marmi ha deciso di far firmare ai propri clienti una rinuncia a ogni forma di selfie all'interno per tutelare la privacy degli ospiti. Quindi non bisogna esagerare disturbando gli altri ospiti con rocambolesche performances, dico bene, selfie stick, per rubare lo scatto migliore anche di chi ti sta accanto.
Ecco, in tema di selfie, che consigli ci puoi dare?
Allora, una grande regola è chiedere con cortesia se uno vuole fare un selfie insieme a noi.
E ci sono persone che fanno pose davvero stravaganti.
Caro Orazio, sì, però lasciamole alle regine VIP del selfie, alle star. Non esponiamoci, secondo me, alla volgarità.
Per concludere, usate l'ironia in modo giocoso, ma non esagerate.
Sì, e potrei dire siate detox social selfie stick. Insomma, strike a pose, ma anche no, come diceva la cantante, la grande pop star Madonna, non siate promotori della mobile incivility. Ricordate che tecnocafoni non si nasce, ma si diventa. Una buona giornata agli ascoltatori della Radio Vaticana, da Matilde.
Mi manchi in carne ed ossa, mi manchi nella lista.
E in chiusura, come sempre, scopriamo il santo di oggi. Oggi 14 settembre, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La festa in onore della Croce venne celebrata la prima volta nel 335, in occasione della dedicazione delle due basiliche costantiniane di Gerusalemme, quella del Martirium o Ad Crucem sul Golgota e quella della Risurrezione. La dedicazione avvenne il 13 dicembre. Col termine di esaltazione, la festa passò anche in Occidente e a partire dal VII secolo essa voleva commemorare il recupero della preziosa reliquia fatta dall'imperatore Eraclio nel 628. La celebrazione odierna assume un significato ben più alto del leggendario ritrovamento da parte della pia madre dell'imperatore Costantino Elena. La glorificazione di Cristo passa attraverso il supplizio della croce e l'antitesi sofferenza-glorificazione diventa fondamentale nella storia della redenzione. Cristo, incarnato nella sua realtà concreta umano-divina, si sottomette volontariamente all'umiliante condizione di schiavo, poiché la croce, da latino crux, cioè tormento, era riservata agli schiavi. Così l'infamante supplizio viene tramutato in gloria imperitura. La croce diventa dunque il simbolo e il compendio della religione cristiana. Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.